Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava.
Quasi sempre ciò che giova ai giovani giova al paese, quasi sempre ciò che restringe le possibilità per i giovani restringe le possibilità per il futuro del paese. La politica deve avere molta attenzione anche a chi non vota oggi, ma voterà nel futuro.
Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Abbiamo scelto di aprire la puntata di oggi con le parole pronunciate lunedì da Mario Monti, parole che hanno segnato un'importante svolta, i giovani al centro dell'attenzione della politica, insieme alle donne. Un segnale molto importante, un cambio di passo in un'Italia che intende voltare pagina. Oggi continuiamo il nostro viaggio nelle cause del declino del paese, lo facciamo sempre con la voce di chi se n'è andato. Puntata classica, dedicata ai ricercatori, forse la categoria più colpita dalla fuga dei cervelli. C'è qualcosa che continua a non tornarci. Ma com'è che a parole la classe dirigente predica continuamente l'importanza del merito e poi nei fatti spranga le porte ai giovani di talento con un'esperienza internazionale alle spalle, una visione globale del lavoro e soprattutto qualche lingua straniera parlata correntemente? Sarà forse che proprio un certo regno di mediocri al potere ha condannato l'Italia facendola sprofondare, emarginando e obbligando alla fuga i migliori?
Credo che nel nostro paese si è instaurato un sistema chiuso ai giovani al merito, dove si ha paura di investire e di innovare.
Francesca Zagari, 31 anni, è una ricercatrice e studente di PhD al lavoro a Losanna. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Nuovo accorato appello del Presidente della Repubblica Napolitano, l'Italia deve diventare il più rapidamente possibile un paese aperto ai giovani, deve offrire opportunità non viziate da favoritismi e creare per il lavoro sistemi di assunzione trasparenti che creino un vero ascensore sociale e smentiscano la convinzione che le raccomandazioni servano più dell'impegno personale. In Italia 2,7 milioni di persone attendono un impiego ma non lo cercano più attivamente, secondo l'Istat parliamo dell'11,1%, il triplo della media europea, siamo primi nell'Unione, in Francia e Germania la percentuale supera di poco l'1%, gli under 30 che non sono a caccia di un posto ma coglierebbero al volo un'offerta sono saliti dal 21,6% del 2004 al 30,9% del 2010. E secondo Banca Italia sono stati proprio i giovani i più colpiti dalla crisi. Dal 2008 al 2010 il calo delle possibilità di strappare un contratto per gli under 35 è stato forte e ininterrotto, passando dal 35% del periodo pre-crisi a neppure il 28% di un anno fa. In generale solo un disoccupato su quattro in Italia trova lavoro entro un anno. Nel primo semestre 2011 l'Italia presentava una disoccupazione totale in linea con i livelli registrati nei maggiori paesi europei. Il quadro cambia però se si guarda ai giovani, con la penisola che si colloca più vicina a Irlanda e Spagna, lo evidenzia l'ISFOL. Per l'ufficio studi di Confartigianato sono quasi 2 milioni i giovani disoccupati tra i 25 e i 34 anni. Negli ultimi tre anni gli occupati under 35 sono diminuiti di 1.130.000 unità. La laurea serve per trovare un lavoro coerente con i propri studi? No, secondo il portale Tesi Online, che ha lanciato un sondaggio tra 12.000 neodottori, il 42,6% ha risposto che probabilmente non lavorerà nel settore per cui ha studiato oppure fa già un lavoro diverso. Solo il 31,1% ritiene che la laurea gli aprirà le porte di un impiego in linea con la propria formazione. Timidi segnali di cambio, intanto il DDL Stabilità, approvato lo scorso weekend, prevede l'azzeramento per i primi tre anni della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per i contratti di apprendistato stipulati negli anni 2012-2016. Cervelli in arrivo per Intersos, tra gli immigrati che giungono in Italia, chi ha ricevuto un'educazione secondaria o universitaria risulta in proporzione più elevata rispetto alla popolazione del paese di provenienza. Per lo European Migration Network il 54,1% degli stranieri è in possesso di diploma o laurea, ma i tre quarti svolgono una professione operaia o non qualificata. E la Commissione Europea accusa l'Italia, è uno dei sei paesi comunitari che rendono difficile per i lavoratori altamente qualificati venire a lavorare nel vecchio continente. Il bel paese non ha infatti comunicato alcuna misura per implementare la direttiva Carta Blu ideata per attrarre talenti in Europa. E nel bel paese il peso del settore ricerca e sviluppo all'interno delle imprese è ridotto al minimo, lo afferma l'ultimo rapporto ACLI. Con appena 105.000 dipendenti la penisola è fanalino di coda tra i paesi più sviluppati, sei volte meno rispetto al Giappone. E Confindustria lancia quattro proposte per rilanciare ricerca e innovazione in Italia: creazione di grandi progetti strategici sud-nord, credito di imposta strutturale, semplificazione degli strumenti di incentivazione e ricercatore al centro dell'economia e della società. La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste chiama a raccolta i cervelli con il varo di un bando da 440.000 euro destinato ai giovani ricercatori di tutto il mondo per progetti di fisica, matematica e neuroscienze. Scadenza 30 novembre, info su sissa.it. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: la Banca d'Inghilterra cerca economisti con il PhD, scadenza per i CV 22 novembre, info su bankofenglandjobs.co.uk. L'Unione Europea cerca traduttori a Bruxelles e Lussemburgo, scadenza per i CV 29 novembre, info su europa.eu/epso. E infine un ingegnere fisico applicato al CERN di Ginevra, scadenza per i CV 29 novembre, info su ert.cern.ch. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta pochi chilometri oltre le Alpi, tappa in Svizzera. Nome:
Francesca.
Cognome:
Zagari.
Età:
31.
Città di origine:
Reggio Calabria.
Studi:
una laurea in biotecnologie farmaceutiche.
Anno in cui hai lasciato l'Italia:
la prima volta nel 2005 e poi nel 2007.
Per andare dove?
A Strasburgo, in Francia.
Perché?
Per fare un'esperienza lavorativa all'estero.
Quale lavoro svolgi attualmente?
Un dottorato di ricerca presso una multinazionale farmaceutica.
Dove?
In Svizzera.
Tornerai?
Tornerei volentieri se riuscissi ad avere una buona offerta di lavoro.
È nato in Svizzera Robert Miles, autore di questa Voyage Voyage, che ci riporta indietro di 15 anni, ma soprattutto ci proietta oltre i nostri confini per raccontare la storia di Francesca Zagari. Come si fa a chiedere alle persone di tornare in Italia? Chiedi con un misto di disperazione e incredulità, Francesca, a giovanitalenti@radio24.it, aggiungendo: qualche volta ho il senso di colpa per essere scappata dal mio paese, ma poi ripenso alla mia storia, guardo la situazione politico-sociale e penso ai miei amici rimasti. Il senso di colpa passa. Francesca, rimango sempre sbalordito leggendo le vostre lettere, sembrano scritte dai fili di un paese del terzo mondo, ma quanto siamo caduti in basso e perché?
Ma io credo che sia perché in Italia da troppo tempo si punta sempre meno sui giovani e sul merito e si cerca di stare a galla piuttosto che di innovare.
Partiamo con i tuoi studi. A 18 anni lasci la Calabria per trasferirti a Milano per studiare biotecnologie farmaceutiche. L'ufficio orientamento ti incoraggia: sarà la laurea del futuro. Non hanno specificato però per lavorare all'estero, giusto?
No, infatti. Bisogna dire anche che a 18 anni è difficile fare un'analisi obiettiva del mercato del lavoro, quindi sarebbe forse meglio dare una visione più chiara dei reali sbocchi professionali di un corso di laurea e soprattutto una formazione che sia più in linea con le esigenze del mercato.
Nel 2004 la laurea, 110 lode, giudizio sintetico sulla qualità dell'insegnamento?
Ottima sia dal punto di vista teorico e pratico, anche se però è mancata la collaborazione con il privato che mi avrebbe dato una visione più ampia del mondo del lavoro e delle mie possibilità.
Ottenuta la laurea, il tuo primo contratto, ovviamente tante speranze, una borsa di studio annuale per restare all'interno del laboratorio universitario. Questa condizione però la definisci da parcheggiata, perché?
Il problema è che l'università italiana, almeno per la mia facoltà, ha troppi pochi contatti con il mondo esterno, con la realtà non accademica, e quindi ci sento un po' come in un mondo a parte.
Ti iscrivi al concorso di dottorato, versi anche 50 euro. Ovviamente si sapeva chi sarebbe andato il posto disponibile, non ero io. Ma perché, Francesca? Perché l'immeritocrazia prevale?
In realtà io credo che la mancanza di meritocrazia nel nostro paese sia un problema più generale di mancanza di etica e di lungimiranza, perché promuovere sempre chi non ha le competenze corrette non fa altro che creare un po' un circolo vizioso. Nell'ambito poi dei concorsi universitari si aggiunge anche il fatto che c'è una scarsezza di posti e di finanziamenti, che quindi acuisce ancora di più il problema.
Fortuna vuole che grazie al progetto Leonardo trovi un semestre in un laboratorio di ricerca a Grenoble, Francia, esperienza bellissima, poi torni a Milano e quale lavoro trovi, ma soprattutto a quali condizioni?
Ho avuto il classico CocoPro in una piccola azienda di Milano.
Classico CocoPro.
Dove mi occupavo dell'assistenza ai clienti. Viaggiavo quindi spesso e avevo anche uno stipendio che mi costringeva a chiedere ogni tanto aiuto ai miei genitori.
Basso, quindi, inferiore alla media europea.
Sì.
Alla fine siamo nel 2007, stanca della precarietà, delle continue trasferte, dello stipendio minimo, opti per l'unica strada rimasta, l'espatrio. Invii curricula all'estero, cosa succede?
In realtà ho risposto banalmente a un annuncio su internet, sono stata subito chiamata per fare una serie di colloqui in cui hanno valutato scrupolosamente le mie competenze ma anche le mie possibilità di crescita nell'azienda, e così sono partita per la Francia.
Precario il mondo, precario il mondo, flessibile la terra che sto pestando. Atipica la notte che sta arrivando, volatile la polvere che si sta alzando.
A Strasburgo ottenni un contratto a tempo indeterminato con una remunerazione doppia rispetto all'Italia, più una serie di agevolazioni assicurative. Mi trovai in un ambiente di lavoro internazionale che ripagava l'impegno e appoggiava la formazione extra aziendale. Insomma, lontano dal mondo precario all'italiana, cantato da Daniele Silvestri. Di cosa ti occupavi esattamente?
Assistenza scientifica ai clienti italiani dell'azienda per la quale lavoravo, e poi facevo anche supporto alla rete vendita e al marketing.
Ma ti mancava la ricerca, ovviamente.
Sì.
E non poteva quindi essere un lavoro definitivo, e ottieni a quel punto appunto un colloquio presso una multinazionale farmaceutica in Svizzera e inizia la seconda incredibile esperienza con l'Italia. Allora, concordi con la multinazionale un PhD? Punto primo, come si viene selezionati all'estero?
Nel mio caso è stato molto utile il network che mi ero creata lavorando in una realtà internazionale.
Cos'è un PhD in azienda? Perché è necessaria la compartecipazione, premettiamolo, di un'università?
Fare un PhD in azienda vuol dire avere un progetto di ricerca applicato e in realtà un dottorato di ricerca è comunque una formazione universitaria post laurea, quindi è necessario sempre essere ammessi in una scuola di dottorato e avere un professore che ti segue.
Entri in contatto per amor di patria con due università italiane, una a Milano, l'altra a Roma. Nel primo ateneo la responsabile dell'ufficio dottorato è brutale, ti dice "Stattene in Svizzera". Non ti dai però per vinta e trovi nell'altra università un professore disposto ad aiutarti. Ma cosa succede a quel punto? Grazie alla nostra burocrazia, come sono riusciti a bloccare tutto?
Fondamentalmente mi hanno chiesto di cambiare il mio contratto con l'azienda che mi paga direttamente lo stipendio, ma volevano piuttosto che l'azienda versasse il budget dei 3 anni all'università, la quale poi avrebbe erogato la classica borsa di studio da 1.000 euro al mese. Di conseguenza l'azienda avrebbe dovuto fare un secondo contratto con me per allineare lo stipendio al costo della vita in Svizzera. Soprattutto poi mi è stato detto che una volta che il posto di dottorato era stato così attivato avrei dovuto comunque partecipare al concorso.
Cioè tu avresti partecipato a un concorso magari vinto da qualcun altro, magari raccomandato, per un posto di dottorato e tu avevi portato in quell'università.
Sì.
Incredibile.
Progetti.
Incredibile. Allora, che fai? Ti rivolgi all'École Polytechnique Fédérale, dove non solo trovi un professore disponibile, ma con una CV, una lettera di motivazione e 3 lettere di referenze, siamo ovviamente in Svizzera, ti spalancano le porte. Allora, com'è il concorso svizzero?
Più che un concorso è stata una selezione.
Quello che fa più male ascoltando la tua storia è il disinteresse di questo paese verso i suoi figli migliori. Tu saresti tornata, avresti portato anche dei soldi. Speravo, non dico di avere le porte spalancate, ma nemmeno chiuse a chiave. Francesca, a chi fate paura?
Credo che nel nostro paese si è instaurato un sistema chiuso ai giovani al merito, dove si ha paura di investire e di innovare.
Solo 6 imprese italiane figurano in classifica tra le prime 100 europee per investimenti in ricerca e sviluppo. Denunci, in Italia neppure esistono le aziende biotech. Se nel pubblico né il privato credono nella ricerca in Italia, che futuro si prospetta per noi?
Un futuro statico in cui il divario che ci separa dagli altri paesi non farà altro che crescere.
Domanda di rito, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come?
Ma la vedo come un paese che ha perso la strada, in ritardo, che investe sempre meno in innovazione, nei giovani, nel merito, e invece si dovrebbero cambiare tutti questi aspetti e anche assorbire dall'estero quello che funziona bene riadattandolo alla nostra realtà.
Giovani talenti.
Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani immigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Francesca Zagari, 31enne ricercatrice PhD di stanza in Svizzera. Francesca si è resa protagonista di un doppio trasferimento, prima dalla Calabria alla Lombardia per studiare biotecnologie e farmaceutiche e dopo la laurea con 110 lode una borsa di studio. Tenta il concorso di dottorato dove vince il solito predestinato prima di optare per un semestre di ricerca a Grenoble. Una breve parentesi milanese con un contratto a progetto prima di dire basta e volare a Strasburgo per lavorare in una multinazionale, contratto a tempo indeterminato ma zero ricerca. È così che all'inizio del 2009 Francesca ottiene un contatto presso una multinazionale farmaceutica svizzera che le offre un PhD. Lei prova a svolgerlo in partnership con un ateneo italiano, ma 2 tentativi vanno a vuoto. A quel punto rinuncia e accetta di fare tutto in Svizzera. L'Italia le ha sbarrato le porte. Ci raggiunge ora in linea Marco Bertoni, ricercatore e creatore del blog Giovani Ricercatori Universitari. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Marco, la storia di Francesca è abbastanza dura da digerire. Ti stupisce quello che ha raccontato oppure è purtroppo la normalità per chi sceglie di confrontarsi con l'estero? È così che li facciamo tornare?
Assolutamente non sono stupito, conosco diversi casi di ricercatori validi che sono dovuti andare all'estero per motivi simili. Conosco anche diverse aziende italiane che finanzierebbero molto volentieri un dottorato, hai manodopera molto buona, eccellente, in certi casi a costo relativamente basso. Il problema è che la borsa di studio è per legge vincolata ad essere qualcosa come 1.000 euro al mese, con contributi previdenziali praticamente persi e poche prospettive di carriera futura. Quindi se voi foste un brillante neolaureato, cosa fareste?
Cosa faremmo? Raccontaci in breve la tua storia. Tu in Italia ci stai provando a emergere, Marco?
Sì, io sono un ricercatore in ingegneria informatica, ho lavorato diversi anni alla scuola Sant'Anna di Pisa e ho appena vinto uno dei pochi concorsi da ricercatore universitario. Dico pochi perché pensate che negli ultimi 4 anni sono stati banditi meno di 2.000 posti da ricercatore, da spartire tra tutti i 200 e oltre settori scientifico-disciplinari e tra oltre 100 atenei italiani. Quindi ormai vincere un concorso è diventato come vincere una lotteria.
Veniamo al vostro gruppo, Giovani Ricercatori Universitari, nato interamente online, quanti siete e quale spettro accademico rappresentate?
Sì, siamo un migliaio di ricercatori universitari, tra tutti quelli che hanno vinto un concorso dal 2008 ad oggi. Crediamo di rappresentare la componente più giovane del personale accademico italiano, purtroppo anche quella a cui è riservato il trattamento peggiore.
Ecco, spieghiamo subito questa oggettiva disparità di trattamento rispetto ai vostri colleghi all'estero che voi denunciate attraverso il vostro gruppo.
Sì, dopo la gioia iniziale per aver vinto uno di questi pochi concorsi abbiamo constatato che il trattamento economico è piuttosto iniquo, con stipendi che non valgono minimamente i sacrifici fatti e molto inferiori, dalle 2 a 3 volte inferiori agli stipendi che si ricevono nei paesi più sviluppati. A peggiorare questa cosa, a causa dei tagli lineari imposti da Tremonti e altri, la nostra categoria è stata particolarmente danneggiata, con una riduzione di stipendio di circa il 25%. Pensate che per i prossimi 2 anni ognuno di noi perderà qualcosa come 12.000 euro.
Non c'è speranza?
Abbiamo prodotto un'interrogazione parlamentare a nome di Vassallo ed altri, che pubblicamente ringrazio, ma che tuttavia non ha prodotto nessun risultato. Stiamo ancora aspettando che il governo emetta un decreto attuativo per ritoccare queste ingiustizie, ma ad oggi non abbiamo ottenuto niente.
Francesca, hai una domanda per Marco?
Io vorrei sapere come tu vedi la presenza delle aziende nell'università.
Diciamo che conosco diverse aziende che, come ho detto prima, finanzierebbero volentieri un dottorato o finanziano la ricerca indirettamente. È chiaro che c'è molto da migliorare anche su questo aspetto.
Marco, quanto è forte la tentazione di andarsene?
Ah, sicuramente molto forte. Io stesso, se non avessi vinto uno di questi concorsi, sarei andato all'estero, dove ho ricevuto diverse offerte, e non escludo assolutamente di non andarci in futuro.
Grazie a Marco Bertoni, in bocca al lupo. E per chiudere, domanda diritto a Francesca Zagari: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie d'uscita, a un espatrio?
Credo che tutti dovrebbero fare un'esperienza all'estero, non solo per la carriera ma anche per un accrescimento personale. L'ideale poi sarebbe di avere le condizioni che ti permettono di ritornare in Italia e soprattutto di utilizzare nel nostro paese il bagaglio di esperienze che abbiamo fatto all'estero.
Siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi, ultima puntata dell'inchiesta che ha occupato buona parte di quest'anno in collaborazione con il Ministero degli Esteri. Abbiamo esplorato le città e i paesi della nuova emigrazione con gli occhi dei nostri diplomatici. Tappa finale in Brasile, Pier Mario Daccò, consigliere dell'Ambasciata d'Italia a Brasilia.
Gli iscritti all'anagrafe dei consolati risultano quasi 350.000 italiani. Di fatto comprende doppi cittadini, cioè brasiliani che hanno ottenuto poi il riconoscimento della cittadinanza italiana, quindi possiamo dire che in Brasile i connazionali aventi unicamente la cittadinanza italiana sono il 10% e circa 34.000, con la presenza più alta nella circoscrizione del consolato di San Paolo.
È possibile avere un'idea sugli under 40?
Abbiamo rilevato che a partire degli ultimi 6 anni gli ingressi sono stati circa 3.500 cittadini italiani, quindi arrivati dall'Italia e stabilitisi in Brasile negli ultimi 6 anni, quindi un numero abbastanza ridotto ma che comunque è limitato alle iscrizioni all'anagrafe consolari, in realtà poi non rappresenta la totalità del movimento degli scambi che ci sono.
È corretto dire che questi giovani professionisti che vengono in Brasile sono spesso qualificati?
Senz'altro, in tutte le aree del Brasile, siano il sud industriale e nell'area di San Paolo, sia il nord-est che è, come dire, ha più sviluppato il settore turistico, la figura prevalente è quella di giovani professionisti, spesso laureati in economia, lavorano in imprese sia italiane che brasiliane, e questo profilo un po' che si nota in tutti i vari settori, in tutti i vari distretti del Brasile.
Quali sono i motivi professionali, ma non solo, che portano i giovani professionisti italiani a venire in Brasile?
Sicuramente il fatto che l'economia brasiliana degli ultimi anni ha avuto tassi di crescita molto elevati. Senz'altro anche gioca poi a favore, oltre al fatto che l'economia brasiliana attrae presenze di imprese straniere, il fatto tutto sommato anche dell'affinità culturale.
Quali sono le zone più attraenti in qualche modo professionalmente in Brasile?
Beh, allora, San Paolo rimane ancora la circoscrizione consolare più importante, anche perché oltre a quella essere più popolosa è quella che concentra ancora la maggior parte delle industrie in Brasile. Si stanno tuttavia sviluppando dei distretti e quindi attraendo anche in questo modo italiani in altre zone, quindi nelle fasce interne del Mato Grosso, del Minas Gerais. Un settore importante è tutto il settore del nord-est, quindi Fortaleza, Recife, Natal.
Per maggiori informazioni potete cliccare su www.ambabrasilia.esteri.it. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviate le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it, le pubblicheremo sul web. Vi ricordiamo infine che all'interno del blog è attiva la piattaforma Matching e che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.